Ai microfoni di Radio Sonora abbiamo Gianluca Lalli, un cantautore che preferisco chiamare un cantastorie, una persona che musica la letteratura tra i suoi tanti lavori e che proprio in questo periodo ha fatto uscire un suo ultimo lavoro discografico ispirato a un grandissimo artista della letteratura, cioè che dice per l'infanzia, io penso per tutti e tutte, che è Gianni Rodari. Ha musicato quindi un'opera dal titolo Favole al telefono e lui è Gianluca Lalli. Ciao Gianluca.
Ciao, buonasera.
Ben arrivato insomma su questi microfoni e a questo punto raccontaci un po' quest'opera, questo disco che sta uscendo proprio a ridosso di un grandissimo e importante anniversario che riguarda questo autore.
Beh, diciamo che questo disco è stato proprio realizzato per il centenario di Gianni Rodari. E appunto dall'opera Favola al telefono ho scelto 8 delle 70 favole che ci sono circa nell'opera di Rodari, e ne ho scelte 8 per me più significative e le ho trasformate in canzoni. E, però diciamo che in realtà questo lavoro è figlio di un laboratorio di scrittura creativa che io porto nelle scuole da una decina di anni circa in tutte le scuole statali italiane, dove insegno ai ragazzi a scrivere le canzoni dalle favole, dalla letteratura più in generale. Quindi diciamo questa è la parte poi in realtà più interessante e nel disco mi sono diciamo così limitato a musicare, vabbè, a reinterpretare il grande messaggio educativo edificante di Gianni Rodari.
Allora, per chi non lo conosce o per chi non ha avuto il piacere di leggerlo, soprattutto nei suoi lavori come questo, più aperti e che danno veramente tanto spazio anche al lavoro dell'immaginazione dei bambini di oggi, che possiamo dire di questo, diciamo, di questo senso che hai voluto restituire nelle tue canzoni e di questo appunto valore che ti ha colpito nelle parole di Rodari, come lo possiamo riassumere?
Sì, la fantasia. Rodari lo amo molto per la sua fantasia, per la sua libertà, per il fatto, secondo me, una persona che in età adulta mantiene la fantasia è una persona viva, al contrario credo di no. Ed è una cosa molto, molto difficile da mantenere, perché il mondo, anche nell'educazione, appunto, il sistema te la tende ad appiattirti, ad omologarti, quindi è difficile mantenere una persona che ha ancora fantasia da adulto, una persona assolutamente viva, integra, curiosa e tutte le qualità che poi fanno l'umano. E mi ha colpito tantissimo per il suo insegnamento, la sua saggezza, perché ogni parola, ogni storia di Rodari ti meta una riflessione profonda, e a differenza di tante favole che oggi girano, ad esempio, che sono al passo coi tempi, dove si tende di non far pensare le persone, di non farle riflettere, quindi sono più favole più sbarazzine, più leggere, mentre in ogni favola di Rodari, qualsiasi essa sia, che può sembrare magari così una storia di gelati mangiati, poi alla fine c'è sempre una morale sotto interessante, edificante, appunto. Quindi questo mi ha colpito sicuramente. E poi il fatto che mi dà l'opportunità di relazionarmi con i bambini, che penso la cosa più bella al mondo, e a me insomma ci voleva anche, visto che io non ho bambini, quindi compenso con questa opportunità, ed è bellissimo perché appunto loro sono autentici. Quindi il bambino, secondo me, da quando nasce fino a 8, 9, 10 anni è magico, cioè è autentico, è un'entità unica nell'universo, mentre poi con l'andare del tempo viene appunto sporcato, diciamo, condizionato, manipolato, e magari il bambino che ti parlava con l'albero poi insomma desidera la maglietta di Totti o di non so chi, adesso per dirne uno, e quindi cioè si appiattisce tutto, i punti di riferimento diventano pochi e l'unicità e la grande fantasia che il bambino ha, niente, scompare. E alla fine diventiamo tutti consumatori, ecco, questa è un po' la storia. Quindi per questo adoro stare con loro, perché ti capita di fare che ti fanno delle riflessioni incredibili, bambini di 5 anni che quando io chiedo, stimolando, in realtà poi rimango stimolato io dalle risposte. Ecco, questo è bellissimo, uno scambio incredibile dove loro insegnano a me sostanzialmente.
Liberi in quel mondo fantastico che è privo di sovrastrutture e anche ancora, se preso, no, nella purezza di un'infanzia che è ancora libera di essere infanzia, esprime tanto. E allora immagino che non sia stata facile la scelta di opere e storie che sono appunto derivate da un lavoro con l'infanzia e da un patrimonio letterario così vasto, sceglierne solo 8 per produrre un album. Come hai fatto a scegliere?
Le ho scelte nel mio sentire, forse che somigliavano un po' al mio percorso. Ecco, per esempio, cioè, vabbè, diciamo la critica sociale era la prima traccia, appunto parla, si chiama Il paese dei bugiardi, e praticamente è una filastrocca in realtà. E racconta appunto di un posto dove la verità era bandita, quindi mi ricorda molto le nostre società, soprattutto la nostra nazione. Quindi io, essendo abbastanza attento a queste tematiche, l'ho pescata. Poi il Giovane Gambero, per esempio, che è molto, molto interessante perché è uno che è un bastone contrario, uno che va. Che vuole sperimentare e rompere un'abitudine millenaria che è quella di camminare all'indietro, nonostante i ben pensanti, la famiglia, la società, gli amici insomma, non lo comprendono e lo puniscono, lo castigano, lo abbandonano, ecco, e questo è interessante. Insomma, poi c'è Giacomo di Cristallo, anche lui sul tema della verità. Che non era condannato a dire la verità, tra virgolette, quindi la sua verità vince anche sulle celle, sulle galere del tiranno, del re. E poi c'è l'omino di niente che mi ricorda un po', non so, la vita di tante persone che vivono passivamente, ecco così. E insomma, poi c'è anche il sole e la nuvola, mi sembrava una bella metafora perché il sole, c'è cioè questa nuvola che praticamente dice al sole, lo rimprovera, gli dice: ma perché non la smetti di regalare i tuoi raggi a tutti? Poi vedrai che a sera non ne avrai nemmeno più uno. E invece il sole a sera si ritrova con gli stessi raggi che aveva al mattino e aveva però donato a tutti i suoi raggi, la sua bellezza, il suo calore. E quindi questo era un messaggio che mi fa pensare a una canzone poi di Jethro Tull che dice, alla fine proprio della canzone dice, è solo il dare che ci rende quello che siamo. Ecco. Quindi diciamo tutti questi input a credere in se stessi, come ad esempio Martino Testadura nella favola La strada che non andava in nessun posto, che poi secondo me è un po' l'isola che non c'è di Bernardo, no? Dove questo bambino insisteva che voleva sapere dove andasse questa strada che non portava in nessun posto. E infatti solo per lui si apre poi questa strada e lui che riceve tesori, riceve accoglienza, riceve amore, e mentre per gli altri che non ci avevano mai creduto, la strada diventa un fitto bosco di spine, insomma, ecco. Quindi tutto questa spinta nel singolo, perché io credo che la società funzioni laddove funziona il singolo, e quindi tanti singoli che funzionano fanno una coscienza, che è stato un po' sempre il problema politico rivoluzionario e anche di sviluppo della società. Quindi ecco, tutte queste componenti per me sono sacre, direi, quindi le ho ritrovate tutte in Gianni Rodari.
E io direi che allora è arrivato il momento di sentirci una prima traccia in cui sicuramente ci sarà uno dei personaggi delle storie che tu hai citato e poi torniamo a parlare proprio di queste, diciamo, valori, ma di queste anche, secondo me, perle preziose che sono, ad esempio, la verità.
c'era una volta di qua o di là, nelle parti di chissà, il paese dei bugiardi, dove non c'era verità. Le donne erano specializzate a rigirare le frittate, e gli ometti, non c'è che dire, non facevano che mentire, e chiamavano l'acqua al vino, seggiolina e tavolino. Fare diverso non era permesso, dire il vero non era concesso. Ma un giorno in quel paese capitò un povero ometto, che il codice dei bugiardi non l'aveva mica letto, e chiamava il giorno giorno, e chiamava la sera sera, e non diceva una parola che poi non fosse vera. Ma la strana malattia la chiamarono utopia, la pubblicarono con fantasia sulla gazzetta della bugia. Successe una cosa sbalorditiva, la malattia divenne infettiva. Poliziotti, dottori e autorità volevano frenare l'epidemia, ogni sorta di autorità voleva negare la verità. Ma dal più vecchio al più piccolino, ormai dicevano pane al pane e vino al vino. Lo metto fu amato dalla gente, lo nominarono presidente.
Da questa bella storia, che dà veramente molto il senso dell'atmosfera creata dai racconti di Rodari, come dicevamo prima, della traccia affatto stereotipate, prive di quei valori che vogliono fare la morale, quanto piuttosto di quelle narrazioni che portano a riflettere sull'essere umano. Allora mi chiedo, veicolarlo con la musica, veicolarlo in quello che è un percorso che non sceglie grandi palchi, ma piuttosto la musicoterapia e l'intervento sociale. Cosa ti ha dato in questi anni e cosa speri che ti darà con questo album?
Ti riferisci alla musica usata come terapia, la musica usata come, diciamo, non come ego, ma come incontro con l'altro, no? In questo senso.
In questo senso, e nel senso che non è proprio da tutti scegliere di portare la musica e la costruzione di canzoni sui banchi di scuola o in altre esperienze più sociali che tu fai con la musica, e quindi anche produrre un album partendo da un'ispirazione di un autore è sicuramente una scelta che vuole entrare in un sociale piuttosto che forse sul mainstream delle grandi case discografiche.
Assolutamente sì. Assolutamente sì, diciamo che alla fine io faccio ciò che mi interessa, cioè che mi stimola, che mi reputo interessante, quindi la vita mi ha portato verso questo. Il mainstream assolutamente non è interessante, perché il mainstream riguarda cioè tutti praticamente, quindi il mainstream è soltanto una cosa di vendita di tante totalità, di tante persone, ma in realtà non significa assolutamente qualità. E quindi assolutamente io direi proprio una massima che fuori dal mainstream trovi cose interessanti, dentro assolutamente no. E, almeno per questo, per quanto mi riguarda. Per quanto riguarda la parte invece proprio a livello, la parte sentimentale di questa scelta è proprio venuta da me, nel senso che piano piano ho capito che era quello che mi interessava, che il piacere alle persone che battono le mani in modo tipo quasi ammaestrati, perché poi alla fine le radio, le televisioni vanno artisti che vanno, sono al passo col tempo, con la moda, con certi tipi di discorsi. E quindi sostanzialmente sia chi va sia chi riceve questo è un darsi un po', ecco, secondo me un po' finto e che non inquadra bene i veri significati della vita, mentre quando tu ti confondi con delle persone che sono in difficoltà, con delle persone che toccano la sofferenza, che toccano la vita nelle cose importanti e interessanti, allora lì cresci. Sinceramente a me interessa crescere. E quindi mi sono accorto che purtroppo nella nostra società, nella nostra vita, la sofferenza, almeno finora, che non ci siamo così poi tanto evoluti, è quasi un passaggio necessario. E quindi attraverso la sofferenza poi scopri anche tante cose, tanti valori di te stesso, anche chi sei. E poi questo scambio, perché come c'è uno scambio con i bimbi a scuola, c'è uno scambio anche, ad esempio, con questi progetti, la musica dei ricordi, progetti con l'Alzheimer e con, diciamo, con i pazienti così. Ci siamo scambiati tanto perché loro si commuovono a certe canzoni, li vedi che ballano, che si rianimano e che ricordano, che i loro occhi si riempiono di lacrime, quindi è emozionante. È un qualcosa che fai a loro, ma che fai anche a te stesso, ecco. Ed è molto, molto, molto difficile in certi contesti, a livello emotivo, questo sicuramente, non è facile, non è una cosa facile, però alla fine è il sentire che ti porta a fare quello che fai, almeno per quanto mi riguarda. Io ho scritto una massima che mi rappresenta completamente, che dice praticamente che l'istinto è l'unica ragione che conosco, e io francamente seguo quella, seguo l'istinto e quello mi porta a fare determinate cose. Adesso puoi capirlo subito razionalmente del perché uno fa una scelta piuttosto che un'altra, non lo so, però sicuramente mi sento di seguire me stesso, quello che ho dentro, insomma, e quindi mi ha portato appunto verso il sociale, verso queste persone che hanno bisogno e che mi danno tanto.
Forse ti ha portato ad incontrare un mondo che in qualche modo ti restituisce i valori di cui tu racconti, una serie di incontri, come racconta Rodari, anche privi di strutture e di condizionamenti che tirano fuori un vero fatto di esperienze in cui si può inciampare, sbagliare, sbagliare le storie e ripartire. Ovviamente poi in realtà tutto questo non ti ha escluso da certi scenari. Prima parlavi di radio, tu hai fatto anche delle collaborazioni in radio, quindi magari adesso ti chiedo da artista, quali sono le collaborazioni e gli incontri che ci vuoi raccontare che ti hanno, da un lato anche più appagato e dall'altro più arricchito, sia umanamente che professionalmente.
Io diciamo che a livello musicale cioè avevo i miei miti, no? E quindi sicuramente l'incontro con Claudio Lolli a livello professionale è stato per me quello più significativo, perché insomma alla stregua di De André, di Brassens, eccetera, però Lolli lo sentivo più mio, più intimo. E quindi io mi ricordo che una volta alla Festa dell'Unità a Roma comprai un disco, così a caso tra tanti, e comprai un disco di Claudio Lolli. Ma la storia era cominciata molto prima, quando in una cassetta, ai tempi c'erano le cassette, musicassette da 90 minuti, insomma, di De André, del meglio di De André, c'era sul lato B, l'ultima canzone, c'era Prima Comunione di Claudio Lolli. Ovviamente io non sapevo assolutamente chi fosse, perché Lolli era proprio stato, diciamo, poi quasi cancellato, perché poi lui era diventato in parte il cantore di Lotta Continua, era diventato un cantante politico, aveva imposto, il primo cantatore che aveva imposto a una casa discografica come la EMI il prezzo del disco. Aveva fatto una canzone che si chiamava EMI contro proprio la EMI che lo produceva, insomma, si dava la zappa sui piedi, ma insomma c'erano dei motivi molto molto interessanti per questo, come personaggi di Rodari, appunto. E quindi mi ritrovai con questa canzone bellissima, però non sapevo, non c'era internet, non sapevo insomma, come chi fosse, chi devo, nessuno lo conosceva. A quel punto, poi nulla, praticamente comprai questo disco dopo anni, misi questo disco quando rientrai da Roma a casa e vivevo nelle Marche e nulla. E praticamente c'era anche Prima Comunione, quando la sentii, insomma, ero felicissimo, ho capito che era Claudio Lolli. Poi con Facebook c'era per esempio un gruppo diversi gruppi su questo cantatore Claudio Lolli, e cercavano poi in un'associazione, Aspettando Godot, degli artisti che lo affiancassero per delle aperture così. E lì è cominciata un po' una storia di collaborazione con una persona e è un artista che ho amato e stimato tantissimo. E niente, poi finché poi nel 2014 nel mio disco La Fabbrica di Uomini lui mi regalò una canzone che è Il Grande Freddo, che poi ripubblicata da lui nel 2017 ha vinto il premio Tenco. E quindi quella è stata una collaborazione importante. Poi mi viene in mente Daniele Sepe, mi viene in mente per esempio Jack Folla, me lo ricordo quando andava a Radio Rai, che negli anni 90, che io ero praticamente un ragazzino. Di questo diciamo pigre irriverente che toccava un po' le tematiche sociali, così insomma, devo dire mi sono tolto delle soddisfazioni, sì, ma proprio dal punto di vista personale, perché magari gli artisti, quei pochi artisti che mi piacevano e mi interessavano, sono riuscito poi da grande a condividerci qualcosa, pezzi di vita, qualche serata, qualche scrittura, qualcosa, ecco, quindi in questo senso personale mi ha dato molto. E poi vabbè, anche qualche soddisfazione, insomma, per esempio un videoclip Il Lupo, che è un po' anche quello, come quasi tutte le mie canzoni attingono da testi letterari, quello era un po' un mix tra Il richiamo della foresta di Jack London, Il trattato dei ribelli di Junger e anche Il Lupo della Steppa di Ermanes, insomma, quella canzone che poi era un videoclip a basso costo, che era stato girato a casa di una ragazza che allevava i lupi sotto Milano, e poi era stato, diciamo, girato anche a Forca di Presta, nella zona dell'Arquatano, dove poi c'è stato il terremoto, dove io sono nato. E quel video poi ha vinto il premio Hard Rock Café, insomma, è stato presentato al Festival Cinema di Venezia. Ha fatto una sua buona strada. E poi altre cose, per esempio Rino Gaetano, che io ho conosciuto un po' quasi per ultimo tra i grandi cantautori, ed è quello che poi mi è rimasto forse più a cuore, appunto per questa lotta sociale che lui ha fatto. Lui veniva da Crotone, da Cutro addirittura, di origine. Erano dei paesini minuscoli dove ancora tutt'oggi c'è un disagio incredibile. E era un ragazzo di quartiere, dire, che arrivato a Roma, il padre faceva il portiere, aveva trovato questo lavoro, si trasferiscono e lui andava a studiare in seminario. Io nel 2005 partecipai a un concorso quasi per caso, su Rino Cantando, e lo vinsi su Rino Gaetano, e da lì poi mi sono cominciato ad appassionare, ho avuto diverse cover band, tribute band, e poi l'anno scorso ho realizzato un film che si chiama proprio Rino, di cui ho curato la regia, le musiche, insomma, e racconta un po' Rino Gaetano diverso dal solito, ecco, va un po' più a fondo, smentisce tante voci sull'ipotetica morte, insomma, con vari omicidi, robe varie, così, tutte queste cavolate, penso che abbia ridato un po' di verità attraverso le testimonianze, non certo mia, ma di persone che lo hanno conosciuto e che non avevano quasi mai parlato, come qualche cugino, qualche il road manager suo che lo accompagnava in tutti i concerti, oppure magari chi aveva fatto le scuole medie con lui, il seminario di Narni, ecco così. Quindi ecco, diciamo, adesso quello che mi ricordo è questo, insomma, tante altre cose belle che però ecco, partono soprattutto dei premi mi interessa poco, devo dire che quello che mi interessa appunto sono gli incontri e questo, ecco, il fatto di potersi esprimere, di poter esprimere la propria fantasia, ecco questo.
Diciamo che magari dai premi hai aperto porte che ti hanno portato, come questa del film su Rino Gaetano, anche a dare una nuova voce ai cantautori e a tutte quelle esperienze di persone che vanno in una certa corrente, che non amo dire controcorrente perché non è contro nulla, ma è forse in costruzione di qualcosa nel nostro quotidiano così complesso, da Rodari a Rino. E allora ti chiedo, com'è stato girare e produrre anche e portare al pubblico un film di questo genere dopo anche un gran boom cinematografico che è stato fatto da tanti film sulle storie dei cantanti e che probabilmente in realtà hanno dietro produzioni ben diverse dalla tua.
Sì, allora intanto è stato un documentario che mi ha causato, diciamo, almeno comunque se non un'ulcera, una colite, perché comunque purtroppo è stato censurato per più di un anno dai parenti e quindi è stata una dura lotta, insomma, così. Io semplicemente appunto ho voluto ridare voce a Rino Gaetano perché ce ne sono dette di cotte e di crude e non penso sia giusto parlare di qualcuno che non può rispondere. Insomma. Quindi per questo mi ha smosso, un grande amore verso qualcuno che aveva lottato per tante cose belle, per la sincerità, che andava contro la politica di un certo tipo, eccetera. Un ragazzo veramente in gamba. E quindi però questa cosa non, per diversi motivi non veniva appoggiata, così veniva ostacolata. Alla fine, con tanto sforzo, sono riuscito a comunque a ottenere alcune cose. Non, il film ha avuto un suo percorso alternativo in vari cinema in tutta Italia, con serate e poi con la mia tribù band Rino Cantando. Però, ad esempio, non ho potuto, come mi è capitato poi in passato e anche in questo momento con il disco di Rodari, magari coinvolgere la Rai o comunque altre tribù importanti perché nella clausola c'era scritto che io non potevo insomma venderlo questo ai più. Non so quali siano bene le motivazioni di questa cosa, sinceramente, perché in quel film, per chi lo vuole vedere, insomma, si capisce che si parla di Rino Gaetano anche, cioè, si è ridato una voce che meritava. Perché comunque se ne è detto di cotte e di crude, ad esempio la fiction che era uscita sulla Rai era abbastanza vergognosa. Quindi ecco, non lo so, ci sono stati tantissimi problemi, però è stata una soddisfazione perché da tutta Italia mi hanno scritto ragazzi, fan club, che a un certo punto è nato anche un gruppo dove io avevo fatto un gruppo Facebook dove c'era scritto Rino Gaetano e di tutti, perché poi alla fine chi fa del bene, chi fa del bene nel sociale, chi aiuta le persone. Non è un copyright, non è un'etichetta o un cognome, è un individuo, una persona che ha fatto questo e quindi il bene, il bello è di tutti. E quindi niente, è stato molto sofferente, ma mi sono tolte tante soddisfazioni e comunque la soddisfazione più bella è stata quella di sentirmi dire dalle persone, chiunque lo ha visto, insomma, che è piaciuto, che hanno scoperto anche tante cose che non si erano dette,
Credo
più
che
intime.
come i personaggi che tu racconti ci sia un mondo che va dove ci sono le favole con lieto fine e i personaggi stereotipati di cui appunto no, se ne raccontano solo certi aspetti perché fa più comodo e quindi anche non poi varcare il canale, ad esempio, del film commerciale e impedirti di venderlo, è anche forse per non andare contro una determinata ondata. E poi c'è chi ama i libri, ama le storie scritte in un altro modo, ama i dettagli, ama i ritmi che si possono personalizzare e che, come te, quindi porta la musica in una narrazione che va anche oltre la sola parola o la sola musica, ma che mescolandole non è che uno più uno fa due, questa cosa non accade mai, e la porta negli incontri che ci hai raccontato fino adesso e che io ti chiedo invece di raccontare non solo nella prospettiva futura, ma anche nella prospettiva più terapeutica, anche più sociale della tua opera da musicista, compresi progetti come questo di Rodari, che capitano in un momento storico difficilissimo in cui tante manifestazioni culturali sono le prime cose che saltano e che invece sono preziose per l'animo e il benessere proprio della persona.
Sì, diciamo che per quanto riguarda il momento, è veramente un momento, insomma, quasi surreale. E io questo tipo di società, secondo me, comunque il Covid è una metafora di quello che è la società, di quello che siamo, e questo distanziamento sociale, come lo chiamano loro, che non è affatto un distanziamento sociale ma un distanziamento fisico, ne è una prova. Ma prima del Covid c'erano persone che morivano per strada con la busta della spesa, che cadevano per terra, nessuno le guardava, di gente sola dentro casa con i gatti, i cani, o magari morte da un mese, due mesi, che nessuno se ne accorgeva. Certo, questo è un periodo tosto, però per quanto riguarda io, ad esempio, sono stato molto penalizzato perché appunto mi occupo di cultura, e quindi tutti i teatri, tutte le, perché poi questo Favola al telefono è diventato anche uno spettacolo teatrale, quindi tutti i teatri, le manifestazioni, i laboratori, le scuole sono stati tutti annullati, i miei eventi. Però vedo che, per esempio, ancora le partite di calcio, adesso non so oggi, però insomma vedo che comunque si giocano, no? Quindi ecco, c'è un metro di giudizio che non è omogeneo, non è, insomma, onesto, e quindi va sempre verso il denaro, poco verso la cultura, e quindi questo è un gioco del potere che vuole comunque penalizzare sempre la cultura, perché per far sì semplicemente che la gente non si svegli più di tanto. Io penso questo. Guardare il futuro oggi non lo so, come ad esempio io alcuni eventi sono stati tramutati in eventi online, però è chiaro che uno per lavorare, per vivere, insomma, fa tutto diventa interessante, però ovviamente il fatto di goderti la giornata insieme a dei bambini, a delle persone, l'empatia, lo stare insieme veramente, il toccarsi, l'abbracciarsi, grazie, questo manca tantissimo, ed è la parte più, che ha più valore nelle cose, perché tanto alla fine noi siamo figli delle nostre emozioni e sensazioni, quello che andiamo a scrivere, a cantare, a girare, è quello che abbiamo dentro e che ci scaturisce dall'incontro con gli altri, dall'incontro che ci fa crescere con quello che ci circonda, ecco. E quindi non lo so, no, io non sono tanto ottimista, però ecco, mi sono sempre occupato di distopie, ho musicato Orwell 1984, La fattoria degli animali, ho musicato Fontamara, ho musicato tante, Fahrenheit 451 di Bradbury, o Il mondo nuovo di Huxley, tutte queste distopie incredibili che poi ci siamo ritrovati a vivere, perché comunque il mondo oggi non è tanto lontano da quello orwelliano, soprattutto oggi che siamo chiusi dentro casa, perché, ecco.
E allora chissà cosa ne può nascere dal tuo vissuto di quest'oggi. Magari ne nascerà un'altra narrazione, o magari ne stanno già nascendo dei progetti o delle piccole cose che comunque si possono ancora portare avanti. Com'è il tuo quotidiano e come immagini il tuo futuro come artista? Se hai progetti in campo?
Diciamo che adesso, beh, oltre ai lavori citati, stavo portando da qualche anno nei teatri anche un lavoro su che si chiama L'esistra tra le altre, uno spettacolo teatrale contro la discriminazione delle donne, che è uno spettacolo fatto di poesie e canzoni, che ovviamente si è bloccato per, come tutte le altre attività, diciamo così, contatto con il pubblico, che però è una cosa a cui tengo molto. E quindi spero di riprendere e portare, continuare a portare questa sensibilità nelle scuole, nei teatri, verso questa tematica che è davvero drammatica e che insomma la società si dimostra continuamente ancora incivile e non pronta all'equità, al rispetto verso le diversità, ecco. Poi io, appunto, per quanto riguarda letteratura e musica, ho questo progetto che sarà poi il mio prossimo disco in futuro, a cui sto, diciamo, cominciando a lavorare, e appunto sarà un disco dove ci saranno tante opere letterarie riportate in musica, anche questo sarà poi un laboratorio per le scuole. E poi, insomma, tantissimi altri progetti. Cioè la mia mente è sempre, la mia fantasia è sempre al lavoro, gli stimoli sono tanti, insomma. Poi adesso che purtroppo siamo un po' più chiusi a casa, insomma, si può lavorare bene, diciamo.
E allora, dato che mi hai citato un lavoro molto bello che stai facendo sulle donne e contro lo stereotipo anche di un femminile tanto vittima di un patriarcato dominante e tutto il tuo vissuto invece legato all'infanzia e riportare nella narrazione anche racconti di bambini e bambine, ti chiedo se ci leggi qualcosa di speciale che hai scritto, che forse è un'ottima sintesi di tutto questo.
Ti leggo una delle poesie che fa parte dello spettacolo, che si chiama Bambina, che tratta il tema della prostituzione minorile, racconta la storia di una bambina sfortunata, diciamo come tante purtroppo, che parla tra sé e sé. Questo spettacolo hanno, diciamo, ci sono diverse tematiche di molte discriminazioni subite, c'è cioè il matrimonio riparatore, una poesia dedicata a Franca Viola, la prima donna che si ribellò poi al matrimonio liberatore, al suo violentatore. C'è appunto la prostituzione minorile, la sensualità stereotipata, l'aborto e altri temi. Bambina, appunto, si tratta proprio la prostituzione minorile. Bambina, bambina, qui mi chiamano tutti, ma vi giuro sul mio cuore che benché io mi ci sforzi, non ricordo più il mio nome. A 11 anni mi ha violata, sul mio corpo come cani. Ma io non ho sentito niente, solo il sangue sulle mani. Il mio pane sulla strada, dai miei primi 12 anni. Un esercito di uomini si confondono con gli anni. Scordare è una salvezza, così dimentico le facce, ma l'odore che rimane non si toglie con le docce. Vivono gli uomini di mondo in simbiosi con il sole, ma per me non c'è speranza, solo tenebre e dolore. E tutti quanti hanno un amore e molti figli da cullare. Io lavoro senza tregua, ma non ho bocche da sfamare. I moralisti, i benpensanti, fanno leggi senza appello, ma la notte poi ti pesano come carne da macello. Questa gente menzognera ci racconta dell'eterno, non sa che la morte consola paragonata a questo inferno. Perché poi, se nei gironi mi ritocca ancora l'inferno e mi ributtano qui strada, poi mi sente il Padre Eterno. Quante bocche, quante mani dentro questa vita d'ore, 50 anni di lavoro senza fare mai l'amore. Ma il mio amore, sai, è la luna, mi protegge, mi vuol bene, mi ascolta e mi sostiene, poi torniamo a casa assieme. Gli anni volano senza sconti, ma io sono tale quale a prima, ho mezzo secolo suonato, ma qui mi chiamano bambina.
Grazie, difficile riprendere un discorso o commentare una cosa che già da sé è così tanto ricca e compiuta. Quindi
Grazie.
semplicemente grazie, è quello che mi viene da dirti adesso, ma non so se tu invece hai qualcosa da aggiungere.
No, ringrazio te. Questo spettacolo, quando insomma, lo portiamo nei teatri, è uno spettacolo duro, duro. Però io voglio che la gente esca, da quel teatro, da quella piazza, da quella scuola, esca provata, perché queste sono cose che accadono nella vita, e l'arte deve raccontare la vita vera, non deve raccontare l'arte dei salotti, ecco. E quindi nulla, cioè, spero che io, ovviamente, sono in parte anche donna, in parte sono uomo, sono un po' tutto, nel senso che siamo tutto, però non so, non sono, diciamo, sono un uomo, quindi non so che effetto faccia, ecco, non riesco a mettermi completamente dall'altra parte, quindi ho cercato soltanto di dar voce a un altro tipo di discriminazione che mi sembrava ingiusta e purtroppo molto, molto visibile, ecco. E quindi ho provato a dare la mia parte sensibile, la mia parte artistica, cercando di immedesimarmi in queste sofferenze, che poi le sofferenze non hanno senso.
Non hanno sé, non hanno genere, non hanno etichette e non hanno un copione scritto e patinato, come del resto è un po' il filo conduttore di tutto quello che tu scegli di raccontare, di tutti i personaggi a cui ti rifai. Come dicevo, per Rodari vale per tutto e vale anche per te. Non è una morale artefatta che va sul giudizio, quella che racconti con le tue ispirazioni anche letterarie, artistiche di vari personaggi, no? Che vanno dagli scrittori ai musicisti stessi, bensì un quotidiano che colpisce allo stomaco come la poesia che ci hai regalato, ma anche come sicuramente il tuo spettacolo, che a questo punto speriamo possa tornare presto nei teatri.
Grazie mille, grazie mille.
Grazie a te e speriamo di, insomma, poter creare qualcosa anche dal vivo insieme in queste collaborazioni tra una radio come la nostra, che non è Radio Rai, ma è una radio che sta molto più vicina ai territori e a quelle voci che ti incontrano negli spettacoli.
Questo è importantissimo, la cosa più importante è lavorare nei nostri territori, con il nostro vicino, con le persone che si incontrano, e appunto, per fare un mondo grande bisogna iniziare dalle piccole cose, quindi questa è la cosa più importante. Non c'è una classifica di valore, anzi, spesso le classifiche di valore appunto sono proprio artefatte, mentre c'è gente che lavora, che ha cambiato il mondo piano piano, giorno per giorno, nei gesti, nelle scelte personali che uno fa. Secondo me questo è il cambiamento, non sono i premi Nobel per la pace, per esempio, di uno che magari ha fatto 6 guerre internazionali, ecco.
E allora io ti ringrazio a nome di Radio Sonar, a nome di tutte le persone che hanno il piacere di riflettere grazie a quello che tu racconti nelle tue opere, sia musicali che teatrali, e grazie anche per tutto il lavoro che svolgi nel sociale, dai bambini ai disabili, passando anche per la malattia e i contesti più difficili.
Grazie a voi, grazie infinite e spero, insomma, di risentirci.
Piuttosto irriverente, una storia puerile, una storia di niente, di un omino qualunque in mezzo a tanta gente, di un omino bizzarro, un omino differente. Aveva un naso strano, cioè fatto di niente, e così anche la sua bocca, le scarpe, la sua mente, veniva da un paese in cui non c'era gente. Veniva da lontano dove non c'era niente. Ed incontrò qualcuno, pareva fosse un ratto. Gli disse: Topolino, ma tu sei mezzo matto. Non hai paura del gatto, sei proprio impertinente. E il topo gli rispose: quello è un gatto di niente. cammino per la noia, provo a battere la testa in un muro di niente senza alcuna finestra, un muro senza porte, un muro senza muro, un muro senza passato, presente e futuro. Addormentò e sognò un omino di niente, sognò una storia vuota, insensata e indifferente, simile alla vita di molta altra gente. Di chi vive senza audacia, senza senso di giustizia, di chi vive senza senso, aspettando la notizia, che siano sempre gli altri a compensare il suo far niente, seduto su un divano del tutto indifferente. Al mondo che ogni giorno mette in moto la sua lotta, alla terra che intorno al sole compie la sua rivolta, alle stelle dai pianeti che danzano nell'occulto del firmamento azzurro che è parte del tutto.